Allora, 10 minuti alle 11, come annunciato in collegamento da Barcellona con Victor. Buongiorno e bentornato, Victor, come al solito. Ciao.
Ciao, buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, c'erano tutta una serie di questioni che ci sembravano abbastanza interessanti, poi magari tu ne hai qualcun'altra da aggiungere, vedremo un po'. Per quanto riguardava Barcellona e dintorni, diciamo nell'ultima settimana, quella che ci stava più a cuore anzitutto era questa vicenda della chiusura del CIE di Barcellona. Ecco, innanzitutto ti diamo subito la parola su questo tema per raccontarci un po' se effettivamente è stato chiuso il CIE a Barcellona, come, perché, quali sono le prospettive future in caso.
Allora, facciamo una piccola retrospettiva. Parliamo del CIE di Zona Franca, che è una parte, è un quartiere diciamo estremamente periferico di Barcellona, quasi nel poligono industriale, che all'ottobre dell'anno passato è stato chiuso perché dovevano mettere un po' a posto e fare una serie di opere di ristrutturazione. Cosa è successo? È successo che inizialmente, vedendo questa opportunità della chiusura del CIE per ristrutturazione, si era pensato quindi di iniziare a fare grosse campagne per evitare che riaprisse, quindi nel momento in cui lo chiudono sperare che non si torni a riutilizzare cose così. Cosa è successo? Però è successo che nel mentre il comune di Barcellona è iniziato a informarsi e è iniziato a scoprire cose interessanti, che è una cosa che dobbiamo dire e accettare. L'Aggiuntamento di Barcellona attualmente, quando c'è la Colau, sta scoprendo un sacco di casi di contratti irregolari, della gestione precedenti, e risulta in pratica che il CIE non ha una licenza che è la licenza d'attività, quindi in pratica non si può fare nulla all'interno di quello spazio perché manca una licenza basica, cosa che probabilmente è stata fatta nell'epoca della sua costruzione, che mi sembra stiamo parlando tra il 2005 e il 2006, perché prima il CIE anteriore a Barcellona era la Vernere, un altro quartiere. Quindi scopre che non c'è la licenza di attività e scopre anche che non ha nessun piano di sicurezza in caso di incendi e di altre calamità. Quindi porta queste cose qui e chiede al Ministero dell'Interno di non poterlo riaprire, perché aprire un edificio senza una licenza in un territorio comunale sarebbe un atto illegale. Quando ancora il CIE non era aperto ed è tutto racchiuso, la risposta del Ministero dell'Interno è stata abbastanza semplice. Hanno deciso di riaprirlo dicendo da oggi è già riaperto, anche se non c'era dentro nessuno. Notizia di, quindi questa è la situazione. Da ieri tre tecnici del comune sono andati al CIE per chiedere di ispezionare effettivamente tutti i certificati che hanno loro, per vedere se è vero che hanno o non hanno la licenza. Quindi nel caso in cui non avessero la licenza, non avessero i piani di sicurezza antincendio, chiedere la chiusura ulteriore e portarla direttamente in tribunale, e dall'altra parte non li hanno lasciati entrare assolutamente all'interno della porta ferrata del CIE, li hanno semplicemente identificati e hanno passato i dati direttamente al Ministro dell'Interno. Quindi la situazione qual è? Il CIE attualmente è aperto e non chiuso. Sì, all'interno ci sono degli operatori della Polizia Nazionale, non è in funzione perché non c'è nessuno interno, e si sta cercando di capire quali saranno le due forze che vinceranno. A livello legale dovrebbero vincere quelle del Comune di Barcellona, perché non ha la licenza dovevano farla prima di iniziare l'attività del CIE, quindi fino a quando non ci sarà una licenza di attività e un piano di sicurezza antincendio non potranno riaprirlo. Però questa licenza la dovrà rilasciare il Comune, che visto che è schierato dalla parte della piattaforma tancheremo al CIE, quindi chiudiamo i CIE e chiuderemo i CIE, che sono una serie di piattaforme che uniscono piattaforma antirazzista, spazio del migrante e per la chiusura dei CIE, quindi in teoria non dovrebbe riaprire. La questione è sempre la forza dello Stato centrale su quello che riguarda il territorio periferico. È abbastanza chiaro che ci sia una volontà, anche in seguito ai risultati elettorali, in seguito al posizionamento politico della Colau, insieme alle divergenze politiche, di voler comunque forzare da una parte, quindi cercare di rimettere in attività. Stiamo un po' a vedere, perché effettivamente anche questa cosa qui dovrebbe poi passare tramite i tribunali. E già sappiamo come funzionano i tribunali spagnoli, che il concetto di essere al di sopra della legge è abbastanza cioè una parcelletta, chiaramente.
Però
c'è la parte
vai, scusami Vittor, ti ho interrotto.
Ok, la parte positiva è che non c'è nessun interno, adesso. La parte negativa è che dall'altra parte sta cercando di forzare a livello legale e istituzionale un qualcosa che è totalmente illegale, quindi che queste sono le due problematiche.
Ho capito, quindi però diciamo c'è una posizione in qualche modo ufficiale, diciamo, contro il CIE a prescindere dalle autorizzazioni che mette insieme molte piattaforme e anche l'amministrazione comunale, per capirci, diciamo, sintetizzando all'estremo.
La lotta contro il CIE rimonta da quando sono nati essenzialmente. Mm-hmm. E diciamo dopo la chiusura anche il comune di Barcellona, a seguito delle forti pressioni da parte delle piattaforme contro il CIE, si è schierata definitivamente. Prima lo aveva fatto in maniera, diciamo, un pochettino più blanda a livello di opinione personale, a livello di legami con i movimenti sociali. In questo caso si è schierata anche politicamente. Ricordiamo anche che c'è un'altra cosa importante: a luglio dell'anno passato la Generalitat di Catalunya aveva votato per la risoluzione dell'esistenza dei CIE, quindi la distruzione in qualche modo. Gli unici partiti all'interno della Generalitat di Catalunya dell'epoca che votarono a favore dei CIE furono il Partito Popolare e Ciutadans, anche Convergenza e Unione, quindi anche un partito, diciamo, di destra, centro catalano, eccetera eccetera, che ora vediamo con le sue riforme, aveva votato contro il CIE. Quindi a livello della comunità catalana, della mentalità fortemente anche del territorio dell'autonomia, c'è una parte di opposizione alla struttura del CIE, mm-hmm, anche a livello istituzionale. Quindi parte dalla generalità, arriva anche al comune, e il problema è che è sempre lo Stato centrale dall'altra parte che, certo, vuole mantenere il posizionamento che ha.
Va bene, quindi insomma dovremo aspettare comunque, diciamo, la pronuncia della magistratura per le prossime puntate.
Questo è il problema, dobbiamo aspettare anche il posizionamento del Ministero dell'Interno su tutto quello che riguarda la questione dei certificati, perché hanno detto che loro l'hanno aperto però non c'è nessuno, quindi anche lì dovremmo vedere poi cosa succederà, se ci troveremo poi uno scontro tra questa è una cosa che si aspettava nel momento in cui alla quale si oppone i CIE, si immaginava uno scontro epico tra Guardia Urbana di Barcellona, quindi vigili contro la Polizia Nazionale, mm-hmm, uno per aprire l'altro per chiuderci, cosa che non succederà assolutamente. Però le due forze in ballo attualmente sono queste due.
Ho capito. Senti, vabbè, su chi occuperà il Ministero dell'Interno poi magari ne parleremo più tardi, perché anche quella, diciamo, è una questione piuttosto calda. E prima di passare però ai grandi quadri nazionali, un'altra vicenda di cui qui sostanzialmente non si parla, però visto che occupa il dibattito pubblico catalano in maniera incredibile, è quella relativa ai top manta, cioè i venditori ambulanti, insomma, per dirla all'italiana. L'affrontammo peraltro qualche mese fa insieme a te in un contributo che poi mi ricordo fu citato anche da diverse testate e diversi siti catalani, non in Italia ma in Catalogna, sì, per dire che persino in Italia si parlava di top mantas a Barcellona. E sembrerebbe essere un tema ancora all'ordine del giorno, perché ho letto tante polemiche su questo, che sembra essere uno dei problemi principali per quanto riguarda la vostra convivenza civile. E, insomma, com'è la situazione da questo punto di vista, considerato che siamo poi anche in piena stagione balneare e quindi ci sono più venditori ambulanti sulle spiagge, ovviamente?
Beh, allora, questo è un conflitto che segue Barcellona da un anno, in pratica, da quando è iniziata l'amministrazione della Ada Colau, quindi di un ipotetico governo di sinistra del cambio. Cosa è successo? È successo che essenzialmente questi venditori ambulanti sono principalmente persone subsahariane o immigrati francesi subsahariani che vengono qui per vendere magliette del Barcellona, scarpe Nike e qualche cosa, non tanto sulla spiaggia quanto più lo vendevano essenzialmente in due posti. Uno era la Rambla, principalmente nella parte alta e nella piazzetta sotto la fermata del metro, e ora invece sono spostati nel passeggio del Born, che è diciamo la strada che collega la Barceloneta, la spiaggia di Barcellona, il quartiere, diciamo, fortemente turisticizzato e gentrificato, con l'area invece del centro storico del gotico. Cosa è successo? Sta succedendo in pratica che questo conflitto non ha soluzione. Non ha soluzione perché il comune in pratica da quando c'è la Colau li sta trattando peggio rispetto all'amministrazione precedente, che era quella di Trias, che tollerava in qualche modo il fatto che ci potessero essere dei venditori ambulanti che comunque vendevano materiale, come lo vendevano molti negozi, diciamo attualmente gestiti da pakistani o cinesi, che erano comprati all'ingrosso nei quartieri periferici di Barcellona, nel poligono industriale di Barcellona, e poi rivenduti nel centro turisti a prezzi rialzati. Quindi questa cosa succedeva anche con il governo precedente. Ora quello che sta succedendo è la contraddizione legata al fatto che alla Colau, che è un governo diciamo di sinistra più vicino alla popolazione, stia schierando i poliziotti dei vigili urbani, quindi della Guardia Urbana di Barcellona, contro i venditori ambulanti. Li sta schierando e in parte li schiera e in parte non riesce a controllarli, perché anche questa è una problematica che è abbastanza complessa. La Guardia Urbana ha una certa autonomia per analizzare e compiere tali controlli, e avendo uno scontro politico con la Colau cerca di aumentare il conflitto andando a colpire i venditori ambulanti Tommanta. Questo sta generando una situazione abbastanza complessa, perché una parte di queste persone si trovano continuamente aggredite in una serie di date razziste in cui devono scappare caricate di oggetti, vengono colpiti, vengono perquisiti dentro le loro case nei quartieri periferici dove vivono, principalmente Adria Besossa, gli prendono tutti i soldi che riescono a guadagnarsi vendendo questi oggetti, e parliamo di quantità non da traffico assolutamente, parliamo di 800 euro risparmiati dentro un vaso di vetro, che è quello successo la settimana scorsa con una redata fatta nei loro quartieri. Quindi c'è questo conflitto che aumenta. Dall'altra parte c'è anche un insieme di organizzazioni che paradossalmente sono legate al governo Trias, come i commercianti della Barceloneta, che in realtà non sono della Barceloneta, che sono commercianti legati a Convergenza Unione, quindi il partito che prima stava con Trias, che gli dava un pochettino più di tolleranza, che ora si stanno schierando fortemente contro i venditori ambulanti per cercare di andare a colpire il governo Colau e così screditarne il potere e nelle prossime elezioni cercare di dare diciamo una spinta al partito di Trias, Convergenza Unione. Bueno, Convergenza, senza Unione, vabbè.
Ormai
quindi
senza Unione.
Questo conflitto. Come?
Ormai senza Unione, dico, è solo Convergenza.
Ormai senza Unione, sì, è solo Convergenza. Che è oltretutto anche cambiato nome, quindi ora si chiama il Partito Nazionale Democratico Catalano. Questo dovrebbe essere il nome attuale. Ora, la situazione all'interno del conflitto è molto ampio, perché in parte c'è il problema che i Tommanta arrivano a livello massivo, soprattutto in questi mesi di alta stagione, quindi diciamo da giugno fino ad agosto-settembre, poi la cosa si riduce. Giustamente in questi mesi la pressione turistica a Barcellona è spaventosa. Nelle fermate del metro della Barceloneta diventa impossibile prendere il metro per la quantità di turisti che ci sono. In questo periodo anche la protesta da parte dei vicini del quartiere della Barceloneta, che è giusto di fianco dove ci sono i Tommanta, esplode contro gli appartamenti turistici, perché gli appartamenti turistici, essenzialmente Airbnb e quant'altro, si riempiono di turisti che vengono qui per fare la festa locca, la noce locca e divertirsi, andando a rendere impossibile la vita dei turisti dei vicini del quartiere. Quindi si genera un effetto un po' perverso, per cui arrivano molti turisti in un quartiere, aumenta la pressione, aumenta il disagio, arrivano anche venditori ambulanti, perché giustamente vanno là per cercare di vendere qualcosa. Si genera un effetto di pesce che si morde la coda, in cui anche i vicini criticano i venditori ambulanti, perché se loro non ci fossero non ci sarebbero così tanti turisti, ma la cosa non è così lineare, non è così ovvia, anche perché dall'altra parte ci sono gli appartamenti turistici e c'è anche la struttura della spiaggia, quindi c'è anche un sistema turistico barcellonese abbastanza ampio. Ora, questa cosa qui si conclude con il posizionamento del comune, che ieri mette una serie di bandiere appese ai vari pali della strada dicendo non comprare oggetti contraffatti, che è una cosa un po' paradossale, perché buona parte dei negozi ufficiali sulle Ramblas in realtà sono fatti da multinazionale, una percentuale tipo sul 60%, in cui oltretutto non pagano neanche IVA, quindi sono duty free, quindi comprare oggetti dai venditori ambulanti, comprare dai negozi ufficiali è a livello di casse comunali e a livello di casse dello Stato totalmente equivalente. Quindi in questo conflitto abbastanza complesso c'è una base di razzismo abbastanza evidente, più che altro perché a domanda sono tutti subsahariani, e una base di incapacità di realmente trovare una dinamica per regolamentare la vendita ambulante, che è sempre stata Barcellona dai primi anni del secolo, e risolvere anche questo conflitto annullando anche le frizioni tra guardia urbana, comune e partiti avversari.
In tutto questo, diciamo, sembrano un po' le vittime sacrificali di un sistema turistico che comunque interessa tutta la città, perché cioè, la città, fra le altre cose, non solo sul turismo, ma si basa fortemente sul turismo, che è un turismo di massa e è un turismo che interessa, diciamo, tutte le varie possibilità, anche il turismo sessuale. Come sappiamo, Barcellona, insomma, è piena di locali che sono sostanzialmente case di tolleranza più o meno mascherate. Ecco, diciamo un ragionamento generale, però su questo ci sembra che manchi, perché poi se te la vai a prendere con quello che vende le borse per strada, forse, diciamo, il problema principale lo manchi un po', no?
Totalmente, ma è anche perché è un problema che probabilmente non si aspettava l'amministrazione comunale quando è salita al governo. Non si immagina, cioè, pensava che il problema del turismo non era così grave, quando in realtà è il pilastro portante della problematica della vita quotidiana di Barcellona. Mm-hmm. Nel senso, da una parte c'è tutto il sistema di speculazione immobiliaria legata agli appartamenti turistici, che generano pressione per cacciare, in teoria la legge dice che tu puoi comprare un edificio intero, non affittare un edificio, una casa individuale. Mm-hmm. Quindi in teoria c'è anche tutto questo sistema di licenza che è abbastanza perverso, quindi se hai un edificio intero lo puoi affittare come appartamento turistico, se invece hai l'appartamento che ti è arrivato in eredità dalla nonna, no, è più complesso avere la licenza, no. E questa è una cosa paradossale, perché in realtà chi si può comprare l'edificio intero essenzialmente chi fa le speculazioni immobiliari. Quindi
certo,
nel mio quartiere, che nel mio distretto di Grassia, abbiamo calcolato che l'80% degli appartamenti turistici, questo l'ha calcolato la piattaforma Grassia on Bus, che vuol dire grazie dove vai, ha calcolato che l'80% degli appartamenti turistici è in mano a quattro persone, che sono quattro speculatori immobiliari del quartiere. Quindi,
anche perché per avere i soldi per comprare un intero palazzo, insomma, devi avere alle spalle un'organizzazione seria.
Esatto, quindi da una parte c'è questa cosa del non possiamo comunque annullare gli appartamenti turistici, perché se tu hai la l'eredità della nonna magari ci puoi guadagnare qualche soldo, che è un discorso in parte accettabile, però non è così praticabile, è un po' difficile da praticare. Dall'altra parte dai mano libera tutta una struttura invece di grande speculazione immobiliare, quindi processi di gentrificazione che colpiscono tutto il quartiere. Dall'altra parte, come pilastro ulteriore, nell'amministrazione Trias di 2 anni fa si era deciso di delocalizzare il turismo, perché nel centro di Barcellona non ci stavano più turisti, cioè era fisicamente impossibile ficcarne di più. Mm-hmm. Quindi è iniziata tutta una campagna che ha degli effetti che non si può fermare da un giorno all'altro, di andate a vedere gli altri quartieri, non solo il centro. Mm-hmm. Cosa vuol dire andare a vedere gli altri quartieri? Vuol dire che in tutti gli altri quartieri iniziano anche questi processi, quindi comprarsi la casa intera, cioè comprare l'edificio intero, fare l'appartamento turistico, trovare delle attività e quant'altro. A questo si aggiungono tutti i super festival, tra cui Primavera Sound, Cruiglia, Sonar, ok?
Certo.
Quindi in questo sistema turistico diventa una cosa molto complicata, perché da una parte speculazione, dall'altra parte vendita, dall'altra parte in qualche modo si spera che questo possa generare qualche ricchezza tramite lavori con dei contratti che in realtà non generano ricchezza, perché sono i contratti di Obre Servei, quindi contratti basura, questi che sono temporanei, senza reali, che durano solo 3 mesi, solo per la parte stagionale, quindi Non cambiano la struttura del lavoratore che vive a Barcellona, tutt'altro. Quindi in questa dinamica turistica ci sono molti fattori, e visto che sono così complessi, allora si va a cercare di colpire qualcosa che è il capro espiatorio per, diciamo, non vedere in realtà la complessità del problema e cercare di affrontarlo in qualche modo, anche perché gli interessi sono complessi. Come fai se tu sei il governo del cambio con Ada Colau e hai fatto un accordo con il Partito Socialista Catalano, che è totalmente a favore di questo sistema? Trovare un accordo è molto difficile trovare un accordo e dirgli: ma forse dobbiamo cambiare il sistema turistico di Barcellona, evitare che vengano 30 navi da crociera gigante al mese, che portano un sacco di turisti, li scaricano nel centro e generano anche tutti poi problemi di delinquenza legati al fatto che con un arrivo massivo di turisti arriva anche una quantità presente di borseggiatori che giustamente vivono anche su quello. Quindi in questa dinamica del turismo non non c'è una reale capacità di affrontare il problema, ma si cerca più che altro di andare a colpire puntualmente il più povero, il più disagiato, che è il venditore ambulante.
Cioè, anche perché penso, ma i numeri dell'indotto economico credo che siano talmente enormi per cui qualsiasi diciamo amministratore poi si trova in difficoltà, e chiaramente vai sempre a beccare l'ultimo degli ultimi. Ma questa è una dinamica che non è solo catalana, ecco, diciamo, lì magari si esplica meglio, ma insomma è comune anche ad altrove. Va bene, e, non possiamo finire comunque la nostra chiacchierata senza dare un'occhiata, diciamo, dopo la Catalogna, ai grandi disegni generali politici. È arrivato un governo? No, ancora.
No, ancora non c'è governo.
Arriverà prima o poi?
Non si sa che lì la situazione. Questo è stato il tipico aspetto, diciamo, tendenzialmente estivo. Sono state le elezioni, sono arrivate abbastanza tardi, e ora il discorso del dibattito politico è praticamente crollato su alcuni dibattiti sulla riduzione della disoccupazione a seguito della presenza dei turisti in estate e quant'altro, però quasi non si è più parlato di questi temi, assolutamente della situazione politica non si è parlato. Si è parlato del cambio del nome che ha fatto il Partito di Convergenza Democratica di Catalogna. L'unico dibattito politico che si è fatto.
Una situazione
abbastanza assurda, però è così.
Una situazione molto italiana, quindi, ecco, si sta italianizzando il panorama politico.
Io l'ho sempre detto da quando sono qui.
Sì, è verissimo, questo assolutamente, abbiamo anche le registrazioni. E poi no, nel frattempo lo diciamo anche privatamente, comunque oggi c'è una lunga intervista su Repubblica, ma appare sui principali quotidiani europei, alla sindaca di Madrid, a Manuela Carmona. La cosa che più mi ha colpito è che, a domanda specifica, lei ha detto: no, ma io con Podemos non ho mai avuto niente a che fare, Iglesias chi lo conosce, Sanchez nemmeno, e faccio la sindaca e sto qui da sola. Insomma, persino il gruppo di intervistatori è rimasto un pochino attonito a questa risposta. Forse anche qui è un po' un cambio di prospettive che si sta generando.
Beh, c'è un po' una dinamica, diciamo, dopo il risultato elettorale. Questo è, diciamo, l'unico mezzo dibattito che è stato fatto dopo il risultato abbastanza catastrofico di Podemos, un pochettino a fare finta che mai nessuno li avesse conosciuti. Nel senso, anche il Podem catalano ha detto: beh, ora dobbiamo però parlare da pari a pari, come se siamo due cose diverse, quando in realtà era la stessa cosa. Quindi paradossalmente gente che è nello stesso partito ora inizia a dire che non è nello stesso partito e che siamo due partiti diversi, perché io sono in catalano, tu sei in castigliano. Questa cosa qui è un po' strana.
Ho capito. Va bene, insomma, comunque, ecco, rimaniamo in attesa della fine dell'estate a questo punto per rintracciare qualcosa di nuovo. Bene, Victor, ti ringraziamo, ci aggiorneremo magari per i saluti di fine trasmissione a luglio, quando andremo in vacanza noi e speriamo anche te a questo punto.
Certamente, spero anch'io.
Va benissimo, un abbraccio e a prestissimo. Un allora. Abbraccio. Ciao Victor, buona giornata. Ciao.